il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo sedicesimo. Presenza della Madonna per la vita intratrinitaria. Note preliminari. L'affermazione della presenza operosa della Madonna, anche durante l'ascesa delle anime al supremo traguardo dell'unione mistica trasformante e consumante in Dio uno e trino, è affermata senz'altro da quanti, pochi purtroppo, arrivano a tale esperienza mistica, la più elevata. È la maternità divina di Maria anzitutto ad occupare il posto primario di osservazione e considerazione in rapporto alla vita trinitaria. Una sorte di crocevia, infatti, accomuna strettamente l'Incarnazione e la Santissima Trinità in Maria Vergine, con speciali relazioni fattive fra la Madre di Dio e ognuna delle tre persone divine. La maternità divina in rapporto alla paternità divina, di fatto, associata e consociata ad essa, fa vedere che Maria Vergine può accedere misteriosamente alla fecondità del Divin Padre, a livello altissimo di sponsa patris, posta cioè sul piano soprannaturale supremo, in un rapporto che potrebbe dirsi parallelo all'unione ipostatica. Così scrive infatti il padre Ragazzini. In questo senso, la maternità di Maria non sarebbe più soltanto una relazione fra madre e figlio, ma anche e prima di quella una qualità, una potenza di ordine strettamente soprannaturale, uno stato, un essere con diretta relazione col padre, in stretto parallelismo all'unione ipostatica. Così il concetto di maternità divina è dominato dall'idea di una partecipazione temporale della generazione attiva nel padre e della generazione passiva nel figlio. Non è difficile scorgere in questa nuova concezione di maternità divina rispetto al padre una conseguente funzionalità più attiva da parte di Maria nei confronti del figlio. La nuova generazione si fonda nel dinamismo eterno ed attuale di quella eterna. Così anche il concetto nozionale di figlio verrebbe a prendere più largo respiro. Il Cardinal de Bérulle. È la Mariologia del Cardinal de Bérulle che ha saputo incentrare la Madonna nella Santissima Trinità. E basta leggere un suo testo di primaria importanza e valore per rendersi conto della profondità di tale sua dottrina a riguardo della Mariologia Trinitaria. Ecco il testo. Eleviamo i nostri pensieri alla Trinità Santa. Ella sola è tutta occupata con la Vergine nella divina opera dell'Annunciazione. Lo Spirito Santo, la terza fra le persone divine, è il primo nell'ordine di questa operazione. Il primo che opera è lo Spirito Santo che sta santificando, preparando ed elevando il corpo e l'anima della Vergine a questa operazione divina. Questa persona, raramente nominata nella Sacra Scrittura e più raramente ancora impiegata in qualche operazione, qui è presente ed operante in maniera immediata, e per mezzo di un suo intervento, la fecondità naturale della Vergine è innalzata dalla bassezza della sua natura ed elevata ad una potenza divina e miracolosa, anche nell'ordine della grazia. Essa è resa capace di portare santamente e di ricevere degnamente un'operazione divina quale essa non aveva mai potuto e non avrà mai più ugualmente. E come è la persona propria dello Spirito Santo che prepara la Vergine a questa unica e insigne operazione? È la persona propria del Padre che si unisce alla persona della Vergine e si unisce ad essa in qualità del Padre di colui che dovrà nascere da lei, ossia si unisce ad essa in unità di ufficio e di operazione tendente nella Vergine alle nuove generazioni di colui che è nato e nasce eternamente da lui. Per mezzo della sacra unione di queste due persone in questa sorta di ufficio e di operazione mirabile, la potenza dell'Altissimo è comunicata alla Vergine per concepire e dare alla luce il Figlio dell'Altissimo. In questa azione che si avvicina ad azioni eterne, c'è una presenza, una potenza e unità uniche e sante fra il Padre e la Vergine. Unità che onora, conserva ed eleva la sua verginità e la rende incomparabilmente più pura, più santa e più divina di quanto lo fosse prima. Di più, la rende divinamente feconda. Applicando il Dio alla Vergine la sua virtù, la sua potenza, la sua fecondità, la sua paternità, per l'efficacia della quale il Figlio che procede dal Padre viene a procedere anche dalla Vergine, questa diviene vera e propria madre di colui del quale l'Altissimo è veramente il Padre nell'eternità. Come la divina essenza si unisce ai beati per renderli capaci della visione divina, così la potenza, la paternità, la fecondità del Padre si unisce alla persona della Vergine per renderla capace di questa maternità. La virtù dell'Altissimo, ossia del Padre, è veramente la sua fecondità e la sua paternità divina, è quella per mezzo della quale produce il Figlio eterno, per mezzo della quale col Figlio produce lo Spirito Santo nella divinità, e quella per mezzo della quale, producendo le divine persone nell'eternità, è chiamato dai santi padri sorgente e principio della divinità, ed è quella per mezzo della quale produce suo Figlio nella Santissima Vergine. Altre belle pagine di luce hanno scritto anche i seguaci del Cardinal de Berulle, citati e riportati in breve dal padre Ragazzini. C'è anche la scuola teologica spagnola, che presenta autori qualificati su questa altissima tematica, come de Saavedra, de la Cerda, de los Rios, riportati in breve anch'essi dal padre Ragazzini. Particolarmente importante il testo del De la Cerda, che presenta la Madonna comparentale al Padre e sposa del Padre, in un capitolo dal titolo Sponsali e connubio tra il Padre e la Vergine, affinché il Padre possa comunicare alla Vergine i suoi attributi. Stando così le cose, si può comprendere bene come, per ottenere l'unione mistica di un'anima con le tre divine persone della Santissima Trinità, appaia davvero preziosissima l'operosità della Madonna, che è così unita e incentrata nella Santissima Trinità. Chi potrebbe mai pensare ad una grazia migliore dell'aiuto della Madre di Dio per le operazioni più sublimi di un'anima mistica chiamata all'intimità divina della vita intratrinitaria? C'è un altro testo inoltre non meno prezioso ed elevato dello stesso Cardinal de Berulle, che dice così: «Noi dobbiamo considerare la Vergine come una quarta sorgente della vita di Gesù, dopo le tre persone della Santissima Trinità. Essa ci genera per mezzo della virtù del Padre, Essa fa vivere in noi Gesù congiuntamente col Padre, operando in noi per mezzo della virtù dell'Altissimo, che è la virtù del Padre, virtù che essa possiede indivisa con Lui. E come altra volta essa ha generato Gesù in se stessa secondo la carne ed insieme secondo lo Spirito, corporalmente e spiritualmente, così essa continua a generarlo in noi spiritualmente, e lo Spirito Santo è la virtù di questa sua operazione. Che cosa dicono le anime mistiche del lavoro della Madonna? Voci delle esperienze mistiche più elevate affermano bene che la presenza della Madonna corrisponde in realtà ad una sua missione materna vera e propria, svolta con grande gradimento della Santissima Trinità. Non può che essere prezioso, infatti, il lavoro che la Madonna svolge nelle trasformazioni delle anime mistiche impegnate a vivere in unità con le divine persone. E ogni anima, quanto più avanza, tanto più sperimenta e si convince che la via migliore è proprio quella di Maria Santissima. Secondo San Bonaventura, infatti, si può dire che proprio questo sia il progetto della Santissima Trinità per ogni battezzato, dal momento che proprio Maria Santissima è il ricettacolo di tutta la Trinità e tabernacolo del Figlio di Dio. Noi peccatori e miseri a lei dobbiamo ricorrere per recuperare e riempirci di grazia. In lei, infatti, abbiamo lo stesso ricettacolo della santità. Nessun'altra persona può sostituire la Madonna nella vita mistica? No, non può essere davvero alcun'altra persona, poiché è evidente che precisamente nessun'altra persona, come la sublime Madre Divina, può essere il vero modello ideale e reale della perfezione nell'unione divina più alta a cui un'anima possa aspirare. Vivendo tali aspirazioni ed esperienze divine con la Madonna, le anime mistiche fanno scoprire e avvertire sempre meglio che lei, la Madre Santissima, realmente vive alla perfezione con le tre persone divine in lei, per cui viene onorata e chiamata giustamente triclinio delle tre divine persone, santuario, Nostra Signora della Trinità, eccetera. Alzare gli occhi a lei, dunque, significa alzare gli occhi e il cuore a colei che è invocata quale vita, dolcezza e speranza nostra per l'intero popolo di Dio, e tanto più per le anime che travagliano per la crescita nella vita mistica, impegnate alle scalate delle vette superne della vita mistica che si innalzano fino al seno della Santissima Trinità. Che cosa ci insegna a questo riguardo la giovane e sublime mistica Santa Elisabetta della Trinità? Ecco uno dei suoi moltissimi brani di sublime edificazione sulla vocazione religiosa. Che mistero adorabile di carità! Vorrei corrispondere a questa vocazione passando sulla terra come la Santissima Vergine, custodendo tutte queste cose nel mio cuore, seppellendomi, per così dire, nel fondo della mia anima, per perdermi nella Trinità che ivi dimora e trasformarmi in essa. Allora il mio nome, il mio luminoso ideale, sarebbe una realtà e io sarei davvero Elisabetta della Trinità. Si può dire che per questo la Madonna è la suprema trinitarizzata? Nessuna sorpresa nell'affermarlo. Nella continuità del lavoro per le anime mistiche si dice difatti che a conoscere di più il mistero di Maria Santissima si impara sempre più a penetrare appunto nel mistero trinitario, così come più si approfondisce e si comprende il mistero trinitario e tanto più riesce facile penetrare e intendere meglio il mistero di Maria, per le irradiazioni di luce divina che frequentemente i due misteri si comunicano a vicenda, dati i legami ineffabili che legano tra di loro questi due misteri di grazia, per cui Maria Santissima, legatissima alla Trinità Santissima, potrebbe quasi dirsi effettivamente trinitarizzata. Dal Divin Padre quale sua diretta figlia, dal Divin Figlio quale sua diretta madre, dallo Spirito Santo quale sua diretta sposa. A questo proposito ha scritto bene San Luigi Maria Grignon da Montfort, affermando che bisogna dunque che Maria sia più che mai conosciuta per la maggiore conoscenza e gloria della Santissima Trinità. Particolarmente importante è qui anche il ricordo dell'insegnamento di San Luigi Grignon riguardante soprattutto lo Spirito Santo, come da lui stesso accuratamente spiegato nella sua profondità e misteriosità che sembrano toccare e penetrare l'infinito e Dio. Dio Spirito Santo, essendo sterile in Dio, cioè non producendo altra persona divina, divenne fecondo per mezzo di Maria, da lui sposata. Con lei, in lei e da lei, egli produsse il suo capolavoro, che è un Dio fatto uomo, e produce tutti i giorni, fino alla fine del mondo, i predestinati e i membri del corpo di questo capo adorabile. Perciò, quanto più trova Maria, sua cara e indissolubile sposa, in un'anima, tanto più diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo. Non si vuole dire con ciò che Maria Vergine dia allo Spirito Santo la fecondità, come se non l'avesse. Essendo Dio, egli ha la fecondità, ossia la capacità di produrre, né più né meno del Padre e del Figlio, quantunque non la riduca all'atto, non producendo altra persona divina. Si vuol dire piuttosto che lo Spirito Santo, per l'intervento di Maria Vergine, di cui ama servirsi, sebbene non ne abbia assolutamente bisogno, riduce all'atto la propria fecondità, producendo in lei e per mezzo di lei Gesù Cristo e i suoi membri. O mistero di grazia sconosciuto ai più dotti e spirituali fra i cristiani! In che modo si riceve l'aiuto della Madonna per la vita mistica? Particolarmente per la preparazione delle anime all'unione d'amore consumante, l'aiuto migliore della Madonna si riceve nella continuità dell'ispirarsi soprattutto a lei in ogni cosa, poiché è proprio la Madonna a imprimere nell'anima le ispirazioni verso la Santissima Trinità, che ella stessa possiede alla perfezione e che comunica insieme alle proprie ottime disposizioni, per aiutare le anime a salire e arrivare anche rapidamente nel seno della Santissima Trinità. Con la fedeltà alle ispirazioni della Madonna, difatti, si avanza più facilmente e rapidamente, accorgendosi e convincendosi bene che realmente Maria è la scala che fa salire alla Trinità, e la Ianua Celi che immette negli eterni tabernacoli. È colei che prende per mano e conduce nel cielo splendente della Trinità. E infine dimostra che proprio con lei e soltanto con lei si è ammessi e ricevuti nella famiglia regale. Quindi appare certo che la Madonna è indispensabile per la mistica? Dall'insieme delle cose, infatti, appare certo che per arrivare alla più completa e perfetta consumazione mistica, l'anima, in sostanza, deve imparare a vivere talmente della Madonna da realizzare prima in lei la sua trasformazione e consumazione, arrivando fino alla cosiddetta liquidazione d'amore in lei, conformandosi proprio a lei, poiché soltanto quando l'anima è interamente rivestita delle virtù sublimi della Madonna, allora la Santissima Trinità la consuma in se stessa. Si può dire perciò che l'anima realizza la sua più intima, profonda e totale consumazione nella Trinità soltanto quando completa la sua più completa e perfetta unione d'amore con la Madonna. Così insegna anche San Luigi Maria Grignon da Montfort, affermando che è indispensabile che Maria abiti nelle anime, altrimenti le tre divine persone non opereranno in esse. Con la liquefazione in amore a Maria, si è pronti per la vita trinitaria? Allora sì, l'anima liquefatta in amore a Maria, diventata tutta di Maria e tutta Maria, può trovarsi interamente nel seno della Trinità, poiché essa trova proprio in Maria stessa le tre divine persone e si unisce a loro nella misura della sua identificazione a Maria. La Santissima Trinità stessa, quindi, la si trova e la si adora nell'anima di Maria Santissima. Così scrive appunto il padre Ragazzini, con poche parole semplici e ben collegate, su cui riflettere piamente. Si vede la Trinità attraverso Maria, come attraverso uno specchio. Solo nella sua anima è possibile restare nell'unità divina. Finisce forse qui la presenza e l'opera della Madonna per l'anima consumata in seno alla Santissima Trinità? No, non finisce affatto. La Madonna, anzi, opera ancora con la sua grazia senza misura e si adopera ella stessa a presentare l'anima alle singole tre persone divine e, immergendola delicatamente in quel triplice roveto ardente di luce e di amore infinito, la assimila maternamente alle tre persone divine, per portarla poi fino al vertice dell'unità divina, ossia a quel vertice dell'unione di amore che costituisce il fastigio massimo di tutte le esperienze della mistica più desiderata e più elevata. Non è definibile né misurabile in alcun modo il mirabile lavoro materno che svolge la Madonna in aiuto delle anime impegnate, per divina grazia, a elevarsi per raggiungere l'esperienza dell'unione trasformante e consumante ai massimi livelli dell'esperienza mistica, salendo su quegli altipiani più elevati dell'unione mistica, che hanno il loro arrivo soltanto nel seno della Santissima Trinità, con le tre persone divine. Ecco che cosa scrive San Giovanni Eud al riguardo, con parole molto semplici e molto limpide. Come il padre fa nascere il suo figlio da tutta l'eternità nel suo seno e nel suo cuore adorabile, come lo fa nascere nel cuore e nel seno della Vergine e come lo forma e lo produce nel cuore dei fedeli, così la madre ammirabile lo fa nascere, questo stesso figlio, nel suo cuore virginale, gli dà i natali nelle sue benedette viscere e lo fa vivere nei cuori dei cristiani. Ma allora è davvero tanto incommensurabile l'altezza sublime della Madonna nella sua missione divina, così da sembrare quasi infinita? Alla riflessione sulla missione così operosa della Madonna nei riguardi delle anime consumate in seno alla Santissima Trinità, si presenta chiara la considerazione del valore molto più alto di Maria Santissima, sopraelevata al punto da presentarsi quale creatura spiritualizzata, non più umana potrebbe quasi dirsi, ma divina, in una comunione così intima e profonda con la Santissima Trinità, al punto di dover credere che la Madonna faccia unità con la Santissima Trinità, arrivando al significato ancora più realistico che la Madonna è nella Trinità e la Trinità è nella Madonna, senza alcuna confusione. Il legame dell'anima con la Madonna a questo punto si fa pieno e perfetto reciprocamente, in quanto si sopraeleva di molto il sentimento di alta stima e di intenso affetto sia maternale da parte della Madonna, sia filiale da parte dell'anima assistita e diretta dalla Madre Divina. Con la conclusione che il prestigio in crescita della Madonna nel suo lavoro di madre e guida spinga l'anima a imitare sempre più la Madonna, imparando soprattutto a saper custodire anch'essa tutto il segreto geloso delle più sublimi esperienze mistiche intratrinitarie. Epilogo. Possiamo ora concludere tale sublime dottrina con questi insegnamenti della grande mistica Sant'Angela da Foligno, che afferma: la Madre di Dio fu così privilegiata per singolari virtù e ineffabili doni della grazia che mai, neppure per poco, poté separarsi dalla sua unione con Dio. E visse sempre unita alla divina e ineffabile Trinità, tanto che già in questa vita godette di quella beatitudine che i santi godono in paradiso, la beatitudine dell'incomprensibilità. E in tale comprensione, fin dalla terra, l'anima della Vergine si inabissò felice, quantunque non potesse possedere l'esperienza del paradiso. Tale insegnamento di Sant'Angela da Foligno richiama la Mariologia Trinitaria di San Bonaventura insieme a quella del contemporaneo Beato Don Scoto, rimandando perfino a quella più recente di San Massimiliano Maria Kolbe. L'eredità francescana, in effetti, sa mettere in luce proprio questo mistero di unione tra l'Immacolata Madre di Dio e Dio uno e trino, soprattutto dal primo concepimento della Vergine Immacolata alla più grande manifestazione del mistero dell'incarnazione divina. Diciamo inoltre che ancor più tale Mariologia Trinitaria, nei suoi fondamenti dogmatici, trova nell'esperienza e nell'insegnamento di Sant'Angela da Foligno il risvolto pratico, invitando ogni battezzato a percorrere lo stesso itinerario, rivolgendosi appunto alla costante premura materna della mediatrice di tutte le grazie, così come sperimentato dalla stessa santa. Con la sua esperienza mistica singolarmente mariana, infatti, Sant'Angela esprime i fondamenti di una teologia che vuole diventare pratica nel vero senso della parola. Lei ne è uno dei più grandi testimoni. Dall'intuizione della Folignate, di fatto, si evince come le operazioni mistiche dell'unione dell'anima con Dio avvengono sempre attraverso Maria Santissima, con la sua assistenza e guida materna. Noi sappiamo bene, infatti, che se il Divino Figlio primogenito ha anche una madre, essa è tale anche nei riguardi di tutti i fratelli del primogenito, da lei generati. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria, di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice, capitolo 16, Presenza della Madonna per la vita intratrinitaria.